mercato che chiude questa sera. Vi ricordo che saremo live fino a mezzanotte e 30, proprio per poi fare un po' un rielaborare quello che è successo durante questa giornata. Qui vicino a me Stefano Impalomeni. Ciao
Ciao
Stefano,
Marco.
sei pronto?
Ciao
Sei pronto? Sei
direttore
carico? C'è pure
Ceccarini.
Niccolò Ceccarini che adesso ci dà una raffica di
Ciao a
mercato
tutti.
subito, caro Nico, caro Stefano, un'edizione un po' particolare oggi in questa giornata. Allora, uno
Specialone.
specialone con Niccolò Ceccarini. Dai,
Mi
subito,
prende il
vai
mercato.
a bomba, subito,
Ma
che sta
io credo
succedendo?
ne parlavamo prima con Stefanone Nostro, cioè non Stefano Carlesi, ma in questo caso Stefano Impallomeni, cioè della possibilità che oggi sia il giorno di João Félix al Milan. Questa potrebbe essere la vera grande ultima operazione di mercato e mi sembra che
Questa è
sia
una bomba,
difficile, ma più che bomba, perché sono 2 o 3 giorni che comunque il Milan sta cercando di accelerare grazie a Jorge Mendes, stanno facendo tutto il possibile, c'è una questione anche legata ai costi dell'ingaggio, però c'è la volontà assoluta da parte di Mendes e anche del giocatore di avere spazio e il Milan è una soluzione, quindi stanno cercando di vedere se ci sono i margini per fare questa operazione entro la mezzanotte per poter fare appunto un prestito e vediamo un po' anche dal punto di vista, voglio dire, della compartecipazione dell'ingaggio quale potrebbe essere la strada che usa il Chelsea, ma in questo momento l'obiettivo principale è sicuramente quello di João Félix per quanto riguarda il Milan, perché Luka Jovic non si sposta, Okafor potrebbe andare al Napoli. E vediamo un po', insomma, ora c'è stato questo nuovo infortunio anche da parte di Scamacca che preoccupa un po'. Io credo l'Atalanta abbia pensato a Lucca, ma chiaramente fare un'operazione ora è molto complicato. Molto più pratica potrebbe essere quella di Okafor, inserirsi su Okafor, che magari potrebbe essere una soluzione tampone fino a giugno per avere un attaccante in più, per cui vedremo come si snoderanno
Ma
le
c'è anche il
dinamiche di
Napoli su
mercato.
Okafor.
Sì, sai, Napoli sta cercando sempre un esterno d'attacco e cerca anche un
Cioè, si
difensore
stanno contendendo
centrale.
Okafor.
Si stanno contendendo, ma l'Atalanta i giocatori ce l'ha e Napoli probabilmente cerca Okafor perché non è arrivato a altre soluzioni, non è riuscito a trovare delle possibilità diverse rispetto a quelle che a questo momento ci sono, perché tenete presente che tutti i giocatori su cui sono andati loro sono arrivate delle cifre pazzesche, io penso a 60 milioni per Garnacho, penso a 50 per Adeyemi. Saint-Maximin poteva essere un'altra idea, ma non ce l'hanno fatta e non ce la stanno facendo anche per una questione di tempistica. Quindi poi alla fine, sai, gira e rigira, non è che poi ritrovi delle possibilità, non è che ci sono delle grandissime possibilità da qui alla fine del mercato. E comunque si stanno adoperando per cercare di arrivare in fondo e prendere una soluzione che possa essere utile per avere un giocatore in più in rosa. Tanto ormai Conte l'ha capito che non può avere il giocatore. Avrà un elemento in più nella rosa se riescono a portarlo in fondo, ma non avrà quello che lui vuole per sostituire Kvaratskhelia.
Senti Stefano, approfitto un attimo per chiederti, visto che stavamo parlando prima di João Félix, che appunto potrebbe essere un altro colpo del Milan, a che punto è a tuo giudizio questo calciatore? Se ne parlava benissimo appena uscito, no? Sentivo dei paragoni fortissimi, era stato anche accostato a Ronaldo, però lasciamo stare insomma questi accostamenti molte
Però
volte
era
eccessivi.
sicuramente
Ecco.
un talento in ascesa, ci si attendeva molto da questo giocatore, secondo me il talento non è che è scomparso, però insomma, voglio dire, si deve ricostruire e secondo me rilanciare del tutto, deve trovare una situazione adeguata al suo talento, pure lui si deve poi dare una svegliata, una mossa in questo senso, però magari Milano potrebbe essere, voglio dire, una tappa importante, un luogo dal quale ripartire alla grande, no? Poi l'allenatore lo conosce bene, con Conceição, portoghese, può essere, no, un link, diciamo, privilegiato e che può aiutare il ragazzo e soprattutto può aiutare anche questa squadra a ricostruirsi, ritrovare gli stimoli, gli slanci che, insomma, deve sfruttare anche quest'onda che è arrivata dal derby, un bel derby, e credo che Conceição poi abbia in mente, qualora dovesse arrivare, no, Nick, di piazzarlo là dietro Jimenez e arretrare un po' con, adesso Fofana Reinders, Musa Reinders, no? E tra l'altro
Un
anche
assetto, diciamo, a trazione anteriore, però con bella personalità, bella tecnica. Cioè il Milan ha giocatori forti, se dovesse arrivare João Félix e Jiménez e con Walker a destra, diventa interessante la situazione.
Sì, tra l'altro hanno cambiato tutto in 6 mesi alla fine, perché poi anche la partenza di Morata e l'investimento su Morata è stato per certi versi cancellato dopo sei mesi, probabilmente Morata si aspettava qualcosa in più, loro si aspettavano qualcosa in più da Morata, non è scattato secondo me anche un feeling non solo con l'allenatore, ma secondo me anche perché con Fonseca il feeling c'era abbastanza, con Conceição non è scattato, secondo me non è scattato forte nemmeno il legame con la società, perché io ho la sensazione che al di là di tutto la vicenda Ibrahimovic come dirigente non abbia in questo momento rappresentato un punto di forza per il Milan, bensì sia un grande ex giocatore che sta studiando per fare il dirigente. Fare il dirigente è un'altra storia e probabilmente non basta dire quello che lui diceva in campo o quello che diceva dopo un'intervista avendo fatto gol, gestire uno spogliatoio, gestire una società, prendere i giocatori giusti è tutto un altro mestiere. E quindi forse in questo probabilmente il Milan, perché il più grande acquisto del Milan forse sarebbe il miglioramento della società. Io sono sempre dell'idea che al di là dei giocatori che sono arrivati, che sicuramente sono bravi e faranno bene, però il miglior acquisto del Milan può essere la dirigenza, cioè nel senso una dirigenza con maggiore esperienza, perché questa dirigenza vive secondo me di un grandissimo scout che è Moncada, di una personalità importante che è Zlatan Ibrahimovic, ma poi gira e rigira il vero dirigente con la D maiuscola il Milan non ce l'ha. È un po' la situazione che vivono anche altri club, per esempio la Roma. Ghisolfi sicuramente è un potenziale bravo uomo mercato, ma non è ancora un grande direttore sportivo, e quindi grazie al lavoro di Ranieri, che è un grande allenatore, si compensa in parte questa situazione, per cui il Milan oggi avrebbe bisogno anche in prospettiva futura, vanno bene gli acquisti, ma ora facciamo anche una grande dirigenza.
Stefano, diamo uno sguardo anche a quello che è successo, poi Nick magari ci fai un check su quelle che sono le manovre che si stanno, diciamo così, concludendo o meno.
In guarda, questa... ecco, un aggiornamento te lo posso dare in tempo reale, proprio stiamo parlando dell'esterno, no? Dell'Atalanta che poteva andare a prendere un altro giocatore come Okafor, però mi sembra che il Napoli in questo momento sia in vantaggio perché ha capito che su Osimhen non riesce ad arrivarci e quindi alla fine io credo che prenderanno in prestito con diritto di riscatto Okafor, che non è chiaramente quello che voleva Antonio Conte, ma d'altra parte il buon Giovanni Manna qualcosa doveva fare, qualcosa si doveva inventare, se la sta inventando, anche se non è una bellissima scelta, lo so, però ragazzi
d'altra parte... anche un'ulteriore sensazione, Nick, che sia Maximen non è che sia un obiettivo di Conte, gli volono Manna all'ultimo momento, certo. Gli volono a più padre.
Oh, guarda, c'ho questa possibilità.
C'è non solo Cafor,
No, lui voleva solamente Garnaccio. Garnaccio non lo possono prendere.
Degli Emi,
sì, giustamente poteva essere un'altra opportunità, però Degli Emi non vuole lasciare in questo momento a metà stagione Borussia, e quindi chiaramente devi fare di necessità virtù quello che offre oggi il mercato. E poi magari daranno un po' più di spazio anche a Ngong, perché sembra che Ngong non possa più giocare a calcio. Se
ma
no,
rimane? Perché c'erano delle voci strane.
Io non lo so, può darsi anche vada via, però francamente cioè, c'hai un giocatore che è arrivato a gennaio dell'anno scorso, magari conosce già più rispetto a Okafor, no, per dire. Però gli allenatori sono così, quando si mettono in testa una cosa, vogliono andare dritti per la loro strada, poi con Conte non è che ci sia molta possibilità di dialogo, o così, ecco, quindi... Tra l'altro quando gli hanno prospettato l'idea, no, di prendiamo magari un giocatore di prospettiva giovane, e lui insomma ha fatto la conferenza stampa, l'ha detto chiaro e tondo, giovani va bene, ma qui si deve vincere, quindi ecco, questo è un po' il discorso. D'altra parte sono i pro e contro di Conte, secondo me non ti lascia la prospettiva ma ti lascia il trofeo.
È così. Insomma, adesso c'è questo testa a testa con l'Inter, ieri insomma tutto è accaduto oltre i 90 minuti, caro Stefano.
Sì, ci ha lasciato questo duello tante emozioni, poi però voglio dire le posizioni sono rimaste
invariate. Però deve recuperare una partita l'Inter, quindi invariate
contro
sì.
Contro la Fiorentina, esatto. Che si è ricaricata almeno sul piano dei risultati perché ha fatto due vittorie consecutive, non sarà facile, si riprenderà dal 18° minuto, sono quelle partite, Marco, in cui
può succedere.
Cioè, è difficile trovare la concentrazione giusta, i recuperi, l'abbiamo visto anche in passato che Inzaghi ha perso uno scudetto proprio, no? Si pensava che la partita di Bologna potesse essere archiviata così.
È capitato in carriera di ripartire da un minuto?
No,
ma una ripartenza anche per capire.
Poi di solito c'era un altro regolamento, si faceva proprio dall'inizio, no? Credo,
Sì, e questa già è una ripartenza diversa perché alla fine giochi mezz'ora del primo tempo più recupero e tutto il secondo tempo.
Giri la clessidra, psicologicamente è una sfida.
Ti ricordi Udinese-Roma alla fine è un quarto d'ora, quella è ancora più difficile, no? Perché entra in campo devi dare tutto, cioè diventa anche più difficile mentalmente, no?
Tutto mentalmente, poi credo che poi ci siano anche delle norme abbastanza discutibili perché la Fiorentina non può disporre degli ultimi acquisti.
Sì, questo sì, infatti, nella Fiorentina, quindi, né l'Inter, per esempio,
vabbè,
posso,
l'Inter ha fatto proprio niente.
Sì, no, l'Inter c'era Zaleski, sì, però non possono disporre degli ultimi acquisti perché fa fede la data dell'interruzione.
C'è inciso subito,
cioè, è tutto molto, molto alterato, sì, molto anomalo.
Zaleski l'ha toccata subito bene.
Sì, un po' di petto.
Un bel tocco di petto, di cuore, l'ha messa lì e ci ha pensato De Vrij.
E tra l'altro voleva andare a tutti i costi all'Inter, c'aveva anche delle altre possibilità, ma lui voleva andare a tutti i costi all'Inter, ha rinnovato fino al 2026 con la Roma. E va in prestito con diritto
a 7 milioni.
A 7 milioni, sì. E questa è un'operazione fatta.
Comunque, sarà lui convincere poi Inzaghi.
In una partita dove c'è Leao da una parte, Lautaro Thuram dall'altra.
Ma il calcio è bello,
Lukaku,
perché è imprevedibile,
Dybala,
è meraviglioso.
Dovbyk, chi
segnano, due olandesi hanno firmato il derby.
Due difensori centrali e terzini.
Angeligno.
Spettacolare.
Angeligno che
se pensi, no, voglio dire che a Zaleski. Qual è la partita che imputavano a Zaleski un errore grave l'anno scorso? Poi alla fine
con l'Inter?
Proprio con l'Inter, mi sembra, hai visto, no? Quindi con alla l'Inter. Fine il mondo si ribalta, no? E lui con l'Inter invece fa un'azione che poi
quest'anno
permette. Sì, esatto.
Credo, Il gol di Lautaro che faceva stato il contropiede. Comunque, vabbè. Sì. Credo che sia un bel duello, Marco. Molto incerto e soprattutto non so se poi alla fine della partita del derby di Milano Inzaghi magari
si è arrabbiato, no, perché c'era un calcio, no, diciamolo, calcio, perché sennò gli ascoltatori
però,
il calcio di rigore c'era.
Alla fine non so chi esce peggio da un punto di vista proprio. Mm-hmm. Cioè il Napoli è come se avesse perso.
Beh, perché aveva la vittoria. Aveva la
perché
vittoria
aveva, in ormai era perso quel derby, poi boom, De Vrij ha messo.
Però a me non mi è piaciuto l'Inter ieri.
No.
Al di là che è stato sfortunato per i pali, e per quello di
rigore
che
l'avrebbe potuto preparare diversamente.
Io ho visto tanta frenesia, tanta ansia nella gestione della partita.
Meglio il primo, paradossalmente, da un punto di vista proprio squisitamente tattico, tecnico, no? Che dell'Inter che il secondo, molto, anche in cui insomma ha creato molto, ha saputo creare molto, però sono d'accordo con te. Però per quanto riguarda invece l'effetto psicologico che può lasciare il derby, secondo me all'Inter è positivo, perché come se avesse vinto la partita, e il Napoli è come se l'avesse perso. E poi tra l'altro, come diceva Nick, faceva riferimento sul mercato, gli strascichi, gli effetti che può comportare il non prendere quello che vorrebbe prendere Conte. Quindi non vorrei che questa cosa sia poi una sliding door pericolosa per il Napoli di gestione, di tensione, di nervosismo, perché da una parte c'è il lavoro enorme dell'allenatore che ha spinto, ha costruito, ha plasmato, ha migliorato una squadra, e dall'altra ci sta un'istanza, cioè vorrei dire, legata al fatto ad Ayemi no, Garnacho no, io non mi accontento di altre mezze figure.
Non erano giocatori facili da prendere. Quindi
sì, ma ti sta giocando lo scudetto. Io credo, ma questa è una mia opinione, lo dico, secondo me Conte potrebbe finire dopo a fine anno, lasciare il Napoli.
Addirittura?
Lo dico, sì. Secondo me sì, se dovessero andare avanti così le cose e non poter costruire, non poter avere, diciamo, un ritorno, una sponda importante, lo conosciamo, insomma, Conte non riesce a mediare. Magari buona la prima, vince
e se
non
è scusa. Arrivederci.
Sì, o magari se vince lo scudetto si fa un anno con la Champions,
no,
e poi
no
più
credo.
Di due è impossibile. Più di due sono d'accordo con lui. Cioè, se già si arriva al secondo anno,
secondo
me è già
è un
qualcosa di importante. Anche perché poi dopo alla fine tutte quelle personalità. Allora, l'unico che secondo uno che potrebbe sopravvivere, tra virgolette, alla personalità di Conte per le sue capacità di mediatore è Giovanni Manna. Ma poi prima o poi con Aurelio De Laurentiis si arriva, perché due personalità così a forza, uno si tiene, l'altro
no,
si
io
tiene,
credo,
poi il primo
io
che
credo
fa
che questa
passo
cosa
avanti
del mercato possa segnare una.
Lo so, però non è che possono, voglio dire, giustamente fargli un regalo di 60
per carità,
milioni
però
solo perché hanno venduto Kvaratskhelia. Lui diceva che non se l'aspettava, che diceva, ma quello che mi è dispiaciuto è che questa cosa andasse avanti da tempo. Ora io, che Conte non fosse al corrente che ci potesse essere una partenza di Kvaratskhelia, allora diciamo così, se gli hanno detto guarda vuoi andare via ma tanto non si manda via, lo capisco, ma insomma voglio dire, questa situazione intorno a Kvaratskhelia,
invece
a forza di girarci intorno si capiva che insomma prima o poi sarebbe successo.
No, quello sì, ecco. Però si aspettava una, no?
Secondo me lui pensava di poter, come aveva convinto un po' tutti quando è arrivato, a ricompattarsi, a ripartire. Lui, secondo me, quando lui dice è una sconfitta mia, in quel senso là, io credo che lui si aspettasse
ma tanto
che Kvaratskhelia potesse rimanere fino a fine campionato.
Ascolta,
e poi dopo vai dove
devi. Io penso
si aspettava, Marco, che, cioè, voglio dire, abbiamo detto, l'ha detto prima Nick, Garnacho. sì, e Adeyemi sono due nomi diversi rispetto a Maximen, Okafor. Lì non media Conte, e lì va, non dico,
detto
lo strappo,
questo secondo me ieri sera qualcosa di suo.
Comunque ragazzi,
però
parlare,
è una
dopo,
cosa che...
parlare dopo Stefano è sempre facile, però loro dovevano vendere Osimhen dopo lo scudetto, cioè il primo grande errore è aver voluto tenere a tutti i costi Osimhen dopo lo scudetto, quando Osimhen voleva andarsene a tutti i costi, certo. E alla fine il bagno di sangue economico c'è stato, perché tu hai dovuto dargli 10 milioni di euro di ingaggio, lui l'anno successivo allo scudetto non ha reso per noi, e poi è finito in prestito al Galatasaray, e da lì secondo me è stato fatto il primo errore. Poi chiaramente dovevano anticipare il rinnovo di Kvaratskhelia, a un certo punto veniva memory di quello che era successo con Osimhen, secondo me dovevano in qualche maniera accelerare e sistemare economicamente Kvaratskhelia, dal momento in cui gli davi 6 milioni a Kvaratskhelia, per dirti, visto che ne dai 10 a Osimhen, sei costretto a darglieli 6 a Kvaratskhelia, che è altrettanto importante. L'hanno portata per le lunghe ed è finita così, è però finito. Voglio dire, io capisco anche la linea di un presidente che dice decido io e faccio come voglio io. No, secondo me lui, però, più che su Kvaratskhelia si è impuntato su Osimhen, che Osimhen secondo me lo dovevano cedere e avrebbero preso un altro attaccante.
E questo è quello che è successo quest'estate e passato, però non vorrei, Nick, che Conte si trovasse in una situazione come di, ma avete voluto, vi ho coperto a furor di popolo, sono venuto qua più a furor di popolo che magari perché eravate proprio convinti di prendermi, magari avete in mente Gasperini. Gasperini ha detto no, io sono arrivato qua, siamo primi in classifica, che facciamo?
No, io sono d'accordo, sì, sì. Cioè, tanto prima o poi il tappo salta e naturalmente lui dirà quello che vuole, però sì, d'altra parte bisogna anche che Conte capisca che non può essere sempre la volontà dell'allenatore
sono
a dominare totalmente
te.
Una
non
società, perché chiaramente De Laurentiis
non ci sono dubbi,
diciamo
però...
che gli ha dato le chiavi di casa, però sì, ora non è che ti puoi prendere anche, voglio dire, il garage, il giardino e tutto quanto, perché non è possibile.
Tutto, che fai,
no, però magari uno divide perché ci sa, magari c'è la piscina.
No, beh, però nel giorno della presentazione lo descrisse come nel vero, e finalmente il manager, no?
Sì, sì.
Disse all'inglese, ma... carta bianca, eccetera, eccetera, invece questa carta bianca mi sembra è diventata grigia.
Nel
frattempo
non è facile accontentarlo, no, però no, bisogna dire anche
no, non
questo.
È facile in questo momento accontentare, soprattutto sostituire un giocatore molto forte come Kvaratskhelia, perché non dobbiamo dimenticare fare. Paragoni
anche se ti
cose,
devo dire
Meres,
faccio una piccola parentesi Stefano, non so che ne pensi, ieri però nei cambi, togliendo Neres e togliendo Lukaku, non è più consentito al Napoli di risalire contro la Roma. Cioè, è vero che la Roma ha fatto un secondo tempo, secondo me dopo sottolineeremo anche
con l'entrata in
grasso
di Mazzocchi.
Sì, i cambi che ha fatto hanno facilitato,
cioè, a certo
un
punto
po',
la
no, l'abbassamento della squadra.
Ti fai il segno, speri che ti fai il segno della croce, speri che tutto vada.
Mazzocchi fa un errore incredibile lì sui quinti, lì, insomma, quella situazione lì tattica.
Ci può stare, sì,
c'è
una
stata
valutazione.
Anche, tolto che Angelino ha fatto un bel tiro, che eccetera, però lì qualche errore in quella gestione, in quella situazione.
Però, insomma, la Roma
stata.
Ha fatto poi
no, la Roma ha fatto un secondo tempo, secondo
intensa,
me ha meritato assolutamente.
Forse Conte non si aspettava.
Se duravano altri
di...
10 minuti della partita, non so come finiva.
Per me sì, c'è il rischio che la potesse.
Beh, comunque così almeno Napoli. Abbiamo capito anche che anche il Napoli ha i suoi punti deboli, anche il Napoli, voglio dire, pur avendo solamente il campionato, è chiaro che insomma poi c'è un allenatore che mette tantissima pressione, ai giocatori, e che è un bene perché li fa rendere, se entrano in campo tra virgolette, no, tirati a lucido, però è tanto vero che questa grande, sì, questa grande però pressione è snervante per un gruppo alla fine, cioè tu guarda dove è stato sempre Conte, alla fine io leggevo da qualche parte, non so, il racconto del famoso record dei 102 punti con la Juventus, no, che aveva già vinto lo scudetto, e che Conte alla vigilia dell'ultima partita sembrava si dovesse giocare la finale di Coppa dei Campioni, dicevo oh, ragazzi io voglio arrivare a 102, cioè questi volevano magari un po' rilassarsi, vediamo che succede, se si fa 100 va bene lo stesso, no, lui voleva 102 punti, e quindi comunque sia nell'ultima di campionato era entrato in campo con questo spirito, e alla lunga io che ho giocato a livelli infimi, io mi sarebbe divertito, nel senso avrei detto va bene tutto, però io Stefano Pallomeni che ha giocato a livelli più alti può dare una risposta più giusta, no? Rispetto a quella che può dare la mia.
Però
alla fine il giocatore poi dopo sente. Dopo il giocatore è pieno e ha bisogno anche di rifiatare, no? Secondo me.
Sì, no, quello sì, però insomma siamo appena 6 mesi, eh. Io capisco, conta nei 2 anni.
Sì.
Qui siamo a 6 mesi. Ieri ad esempio invia una stilettata a Mancini a fine partita, ha detto che partita hai visto.
Ma che partita hai visto, io dico.
Poi sul mercato è meglio sorvolare, però poi secondo me oggi si sarà fatto sentire conoscendolo. Quindi la tensione, c'è, cioè, questo pareggio che assomiglia più a una sconfitta, ripeto, che ha un punto conquistato. Lui dice sì, la mettiamo, punti in cascina, va bene, andiamo avanti, eccetera, eccetera. Però secondo me il Napoli è stato sorpreso da una Roma che in cui Ranieri ha fatto una strategia doppia fase, molto bene. Prima i ragazzi, corsa, ha gestito bene l'impegno europeo e poi in maniera quasi imprevedibile uscita fuori la prepotenza agonistica di una Roma che ha soppiantato il Napoli, che è una, ricordiamo, ha un impegno a settimana, ma sembrava che la Roma lo avesse un impegno,
a settimana. È quello che ho detto prima, parlavamo con Pagliari, non aveva sfruttato appieno questo vantaggio. Siccome stiamo per andare in pausa, le romane come si stanno muovendo?
Sai cosa sto pensando? Che se noi abbiamo bisogno un giorno di un piano di rilancio, chiamiamo Ranieri.
Certo.
Chiamiamo Ranieri anche per la nostra struttura, così almeno siamo a posto. Vabbè. Cioè, voglio dire, riesce a fare il miracolo.
Preso nota e...
No, nel senso, se Ranieri è svincolato, io ci farei un pensierino perché riesce a risistemare tutto anche lui.
No, ti chiedo, le romane come stanno chiudendo questo mercato? Così andiamo quasi in chiusura di questo
Marco,
blocco.
Nelson credo che sia una buona operazione, adesso prendono anche l'esterno sinistro, l'ho scritto sul foglio il nome perché sennò poi andiamo su Scherzi a parte oppure voglio dire su Striscia la notizia, e quindi credo che alla fine con il terzino sinistro e il difensore centrale abbiano un po' chiuso il loro mercato e quindi non lo so quanto ci dobbiamo aspettare di più. Ecco, la cosa che a me, lo dicevamo anche in precedenza nel collegamento che facevamo anche con altri colleghi, io devo dire che quest'uomo che aveva smesso di allenare è riuscito anche a far risorgere calcisticamente parlando Shomurodov, che io ti devo dire la verità non avrei preso neanche in considerazione, no, come ipotesi per un'altra squadra, perché non l'avevo proprio più visto quello che inizialmente aveva fatto vedere quando era al Genoa. Invece ragazzi,
ci ha pensato
anche Shomurodov, si sono tolti un peso, perché con Shomurodov lo fa restare, non devono prendere il vice Dobnik. C'hanno sempre c'ho questo dubbio sempre dei tre mancini, dei tre trequartisti mancini, che secondo me sono troppi, però vuoi vedere che tra un po' nella seconda parte della stagione magari ritorna fuori Sulè pesantemente.
Ieri sera ci sono stati dei segnali importanti di Sulè.
Anche Baldanzi è entrato bene.
Ha ragione,
è riuscito a dare significato a parecchie cose. Ranieri, anche a un mercato.
Ma te
non
escludi
del tutto...
che possa rimanere allenare a Roma il prossimo anno?
Allora, io non. Allora, io... secondo me.
Non lo facciamo sentire in Parlamento.
No, Stefano. No, questa è confessione.
Secondo me, Stefano. Sì, esatto.
Io comunque non sono i Friedkin.
Non sono i Friedkin, quindi non posso essere io a decidere.
Ho detto, ma siamo sicuri che Ranieri lascia proprio la panchina?
Sai come va a finire? Il signor Ranieri dice, ma lei è proprio.
Sicuro?
Sicuro, perché sa, perché per noi. Dice, guardate ragazzi, quest'anno ve l'ho fatto, ho una certa età, non voglio stare a rompermi le scatole. Però, ecco, l'unica cosa che devono fare, ma veramente fare, e non dirlo e poi non farlo, fate scegliere a Claudio Ranieri l'allenatore giusto per la Roma, perché meglio di Ranieri non c'è nessuno che possa conoscere questo ambiente. Ma lo devono ascoltare, lo devono ascoltare, perché se no, se non ascolta Claudio Ranieri, lui non ci torna la seconda volta, se una volta non ci torna.
Chi sceglie? Però lui deve smettere i panni dell'allenatore. Quando lo fa?
Vabbè, ma lui scusa. Lui,
no, deve decidere.
Però ha visto su Farioli, che era un nome che girava, ha detto, avrà tempo, no, per allenare, come dire, quiet please, no?
Senti, Lazio invece, chiudiamo, le romane, abbiamo visto Roma, Lazio, ha fatto questo colpo in extremis, secondo me non male. Io ti dico, meglio di Casadei e Pazzini.
Belaian,
e Pazzini,
dici?
Sì.
Ma allora, io, guarda, sul mercato della Lazio, Marco, dovrei dire tante cose e le dirò anche, perché comunque sia, ho trovato un aspetto estremamente positivo, la voglia di fare mercato a gennaio,
esatto,
che è la cosa più importante in assoluto, e credo che Marco Baroni sia un allenatore fortunato in questo, perché comunque almeno si è parlato concretamente di mercato e non magari di alcune trattative che non sono state fatte. Per quanto riguarda invece il discorso Casadei, Fazzini, io francamente, allora, Fazzini l'ho seguita bene perché ho sempre capito che era un'idea che loro volevano portare avanti, un'idea che piaceva anche all'allenatore, però il prestito di 18 mesi a 2 milioni di euro per la storia dell'indice di liquidità non è che fosse molto gradita all'Empoli, che voleva la certezza dell'obbligo di riscatto nel giro di 6 mesi, e quindi il discorso lì si è fermato. Casadei francamente non lo so, ecco, penso sia oggetto di una riflessione più ampia, di un retroscena di mercato, perché io credo, ho intervenuto con Susanna non più tardi di giovedì scorso e lei mi ha detto: a casa dei è fatta. Io ho detto: guarda, Susanna, io non è che ho nulla contro di te o contro quelli che dicono
però,
a casa dei è alla Lazio,
Andrea...
aspettiamo che sia o a Ciampino o a Fiumicino, dopodiché siamo sicuri.
E non è arrivato mai, infatti.
È arrivato?
No.
No. Quindi perché era la 170.
Però secondo me ci ha guadagnato la Lazio con questa operazione.
Sì, no. Però siamo arrivati alla 163esima volta, fatto non fatto, poi a Torino, la Lazio. Quindi quando succede queste cose qui vuol dire che c'è un po' di confusione.
Certo.
Poi c'era stato un inserimento del Porto. Io credo che, per esempio, però sono due profili, Casadei e Fazzini, che c'entrano poco. Perché Fazzini non è offensivo. Per me Casadei è più centrocampista di accompagnamento all'azione offensiva, cioè è più avanzato. Fazzini è più un giocatore da centrocampo, da più da interno di centrocampo che da mezzala. Per cui Belaian, che per me è un regista, forse si avvicina più all'idea di Fazzini, ecco, per certi versi. È un giocatore che comunque loro volevano dare al Rennes, il Verona, te lo dico, perché il Rennes gli dava soldi a titolo definitivo.
Invece...
poi evidentemente, allora, se c'era la vecchia proprietà, probabilmente con Setti l'avrebbe mandato a Rennes. Diciamo che con l'avvento della nuova proprietà hanno voluto fare venire un po' incontro al giocatore, che poi la cifra non è alta, eh. Alla fine 9 milioni di euro, insomma, loro speravano. Io ricordo di essere stato a Verona a inizio dicembre e parlando proprio con i dirigenti del Verona gli dicevo: ma quanto pensate di prendere da questo giocatore? E lui dice: prova a farla tu la cifra. E io pensavo una cifra almeno tra i 12 e i 15 come richiesta, per cui secondo me la Lazio l'ha preso bene.
Va bene, ci dobbiamo fermare, time out per noi, allora torniamo tra poco, adesso diamo la linea a Roma perché ci sarà un collegamento con l'Hilton di Roma per il mercato appunto che si sta svolgendo lì e anche degli aggiornamenti sull'elezione del presidente della FIGC. Torneremo alle 15:30 circa.